Parleremo di mura, come vi dicevo domenica, parleremo di mura e trarremo alcune riflessioni dal libro che per eccellenza parla di mura, il libro di Neemia. Spero abbiate letto i primi tre capitoli, anzi tutto il libro, ma i primi tre capitoli erano il compito, diciamo, per oggi. Allora, prima di addentrarci nel parlare delle mura, volevo fare solo un brevissimo contestualizzare il libro di Neemia. Allora, il popolo di Israele, il popolo di Dio si trovava deportato in Babilonia perché non avevano ubbidito, perché erano stati disobbedienti, perché si erano ribellati a Dio, non avevano seguito il patto, eccetera, eccetera. Così nel 538 Ciro, il re Ciro, impone la ricostruzione del Tempio e abbiamo il primo gruppo di esuli deportati, esiliati in Babilonia, che rientrano con Zorobabele in Gerusalemme per la ricostruzione del Tempio. 2 anni dopo questa data cominciano i lavori di ricostruzione del Tempio, ma dopo solo circa un annetto si blocca tutto. In quel contesto lì troviamo il ministero dei profeti Aggeo e Zaccaria. Ricordate Aggeo quando diceva: le vostre case sono belle, belle costruite, e il Tempio è in rovina. Questa era la frase chiave del libro di Aggeo. 16 anni dopo, un altro re, Dario, emette un decreto perché i lavori della ricostruzione del Tempio riprendessero. Lavori che si completano 4 anni dopo. Successivamente, circa una trentina di anni dopo, poco più, troviamo il re Assuero, o re Serse, stesso nome, dove c'è tutto il discorso della regina Ester. E dopo circa 30 anni di nuovo, sotto il regno di Artaserse, che è il figlio di Serse, quello della regina Ester, troviamo il rientro, il secondo rientro a Gerusalemme di un'altra parte del popolo che è esiliato, con Esdra, con il profeta Esdra. Esdra farà una serie di riforme spirituali, sociali, e ci riuscirà abbastanza, ma anche qui, dopo circa 14 anni, sembra di nuovo che tutto sia ritornato nella rovina. Dopo circa 14 anni dall'avvio di Esdra, arriva Neemia, nel 444 circa avanti Cristo, arriva Neemia a Gerusalemme e dopo circa 52 giorni riesce a ricostruire le mura che erano intorno al Tempio, circa 3 chilometri di mura. Ok, questo era il contesto storico per chi è un po' più appassionato. C'è qualcuno appassionato di storia qua? Qualcuno, meno male. Ma se no era fiato sprecato questo. Va bene. Allora, il Tempio. Il Tempio rappresentava la potenza di Dio, rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo ed era l'espressione di tutte le benedizioni del patto, patto a cui il popolo era vincolato. Vincolato da che cosa? Vincolato dall'ubbidire o dal non ubbidire. E mi sono fatto questa domanda. Ma se il Tempio era ricostruito, perché quando Neemia torna a Gerusalemme il Tempio era ricostruito, ma se il Tempio è ricostruito, ma perché preoccuparsi tanto per le mura? Una città senza mura era esposta ad ogni sorta di pericolo, perciò era indispensabile che le mura fossero ricostruite, sia per la sopravvivenza di Gerusalemme, ma non solo. Le mura ripristinate avrebbero dimostrato la grande potenza di Dio per un'opera umanamente impossibile da realizzare e avrebbero mostrato in secondo piano, come secondo punto, avrebbero mostrato il desiderio da parte del popolo di essere santi, cioè di essere diversi, separati dalle popolazioni pagane che adoravano gli idoli, in quanto alla fedeltà a Dio. Quindi la ricostruzione delle mura era già iniziata in precedenza, senza l'autorizzazione del re Artaserse, che, portato a conoscenza dell'inizio dei lavori, senza suo permesso, da parte dei nemici del popolo di Dio, di Gerusalemme, fece interrompere la ricostruzione di queste mura e quel poco che era stato ricostruito fu nuovamente demolito. Quindi punto a capo. Questo era il triste contesto in cui viene scritto il libro di Neemia. Neemia era il coppiere del re che aveva ordinato di fermare i lavori di ricostruzione. Ed ecco la preoccupazione e la tristezza di questo grande uomo quando riceve il messaggio da suo fratello e dall'alta delegazione che era stata a Gerusalemme. Il messaggio era chiaro: l'opera di Dio a Gerusalemme era stata fermata, l'onore del nome di Dio era infangato, il popolo, anziché essere luce nel buio per le altre nazioni vicino, si trovava in una situazione vergognosa e senza via d'uscita. E in questo difficile contesto inizia la missione di Neemia. Vedremo tre fasi di questa missione. La prima fase, la prima fase è la preghiera. Neemia ricomincia la ricostruzione delle mura in un modo un po' strano. Ricordo quando abbiamo demolito casa mia, o anche in questi giorni, ci sono un po' di lavori, e la demolizione e la ricostruzione sono qualcosa di fisico. Qui abbiamo diversi muratori e diversi impresari. Demolire e ricostruire è qualcosa di fisico. Neemia comincia la ricostruzione delle mura in un modo strano, pregando. E vediamo questa che è la prima fase di questa ricostruzione. Ci sono tre punti della preghiera di Neemia, tre punti importanti che dovremmo fare nostri quando preghiamo. Il primo: riconosce la grandezza di Dio, quello che abbiamo fatto questa mattina. Neemia si rivolge al Dio del cielo, al Dio grande e tremendo, che significa onnipotente, l'unico che conosce i tempi giusti, che sa cosa sia il meglio, che è in grado di compiere l'opera. Si rivolge al Dio che mantiene il patto, che mantiene le promesse, che fa misericordia. Lo vedete nei versetti, mi sembra, da 1 a 7. Si rivolge al Dio che ascolta il suo servo e che quindi mostra un atteggiamento di umiltà. Il secondo punto della preghiera di Neemia è che confessa. Neemia confessa, riconosce il bisogno di Dio per la propria condizione di peccato. Neemia riconosce il peccato commesso dai suoi predecessori, però parla in prima persona, se voi leggete, se avete letto. Dice: noi abbiamo peccato, noi abbiamo agito da malvagi e non abbiamo osservato i tuoi comandamenti. Neemia, di fronte alla santità di Dio, riconosce di essere un peccatore. E infine questa preghiera ci mostra che Neemia si affida, riconosce il bisogno dell'intervento di Dio, sa che non può far niente con le sue forze e si appella al suo intervento: concedi successo al tuo servo, perché solo Dio è la soluzione. Volevo leggere adesso i versetti del capitolo 2, da 1 a 5. Capitolo 2, da 1 a 5. Nel mese di Nisan, ventesimo anno, re Tasersi, il vino stava davanti al re, io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: perché l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui colto da grande paura e dissi: viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re: se ti sembra giusto che il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea nella città dove sono le tombe dei miei padri perché io la ricostruisca. Neemia era il coppiere del re. Il coppiere del re è un servizio molto importante. Perché? Perché i re a quel tempo facevano una brutta fine grazie al veleno. Quindi il servizio del coppiere del re era fondamentale, perché lui assaggiava prima del re, cioè aveva la cavia in sostanza. E quando lui, il re, lo vede triste, strizza, ce l'ha un po' di fifa, perché dice: cosa succede qua? Cioè il coppiere non poteva non essere gioioso davanti al re, perché se fosse stato non gioioso e preoccupato, magari ci poteva essere qualche cosa di un pochettino più pericoloso per il re. Questo era un po' il contesto in cui si muoveva anche Neemia. Ma torniamo alla preghiera di Neemia. La preghiera di Neemia dura da dicembre ad aprile, 4 mesi. 4 mesi per avere una risposta. E qui c'è già un insegnamento per me, che i tempi di Dio non sono i nostri. La preghiera è lo strumento che ci consente di cominciare a pensare secondo i pensieri di Dio. La preghiera è lo strumento che ci aiuta a vedere le cose come le vede Dio. Ma per imparare tutto questo ci vuole tempo. Ci vuole del tempo. E gli aspetta che tante volte Dio ci dà, meno male, servono per aiutarci ad entrare nella sua prospettiva, in quella prospettiva che è quella giusta. E quindi con la costanza in preghiera, è l'unico mezzo necessario per riuscire a capire i suoi tempi e quella buona, gradita e perfetta sua volontà. Solo la costanza, in attesa di una risposta da parte sua, ci consente di crescere in questi aspetti. E Neemia lo sapeva bene. E infatti aspetta fiducioso nel suo Signore la risposta. E l'occasione si presenta, l'ho appena letta 2 secondi fa. L'occasione si presenta a tavola mentre svolge il suo lavoro difficile di coppiere. Cosa domandi, gli chiede il re Artaserse? Ed è interessante vedere cosa risponde Neemia. Prima di aprire la bocca, cosa fa Neemia dopo aver pregato 4 mesi? Prega. Prega e chiede saggezza prima di aprire la sua bocca e fare la domanda. Quante volte e in quante occasioni dovremmo chiedere saggezza prima di aprire la bocca? Quante volte e quante occasioni dovremmo chiedere saggezza a Dio prima di parlare? E quante volte il tuo parlare intempestivo, mosso forse dalle sole emozioni, collera, paura, disagio, eccetera, o dalla razionalità, solo razionalità, portano lontani dal volere di Dio? Neemia, forte della sua costanza in preghiera e forte della sua comunione con il suo Signore, con il suo Dio, capisce le sue priorità. E quindi fa la sua richiesta al re. Abbiamo la certezza che questa richiesta fosse secondo la sua volontà da quello che succede dopo. I fatti che susseguono alla sua richiesta al re ci mostrano quanto questa fosse secondo la volontà di Dio. Tanto che lo stesso Neemia arriva a dire che Dio e la sua mano benefica erano su di lui. Lo dice 2 volte, Neemia 2.8 e 2.18. Per guidarlo, per proteggerlo e per incoraggiare il popolo a Gerusalemme in questa impresa. E questa è una cosa che fa invece per noi. Le priorità di Dio, le sue priorità, quando diventano le mie, portano a vedere la sua opera e a godere della sua mano benefica su di me, su di noi e sulla Chiesa. Quando le sue priorità diventano le mie priorità. Quindi la prima fase della ricostruzione avviene in 2 svegli. Avviene in preghiera. Bene. La seconda fase, invece, è la riflessione. Neemia giunge a Gerusalemme 13 anni dopo Esdra, dicevo. E dopo 3 giorni, di notte, prima di capire che cosa fare, fa una bella ispezione, fa un bel giro nella città, ispeziona la città per avere cognizione della situazione. Neemia si rende conto della gravità della situazione, delle cose distrutte. La città e il tempio di fatto erano prive di qualsiasi protezione, le mura non c'erano, le porte erano distrutte, bruciate, e tutto e tutti erano in balia dei nemici del popolo. E nonostante le riforme di Esdra, quello che dicevo prima, la situazione di Gerusalemme era nuovamente degenerata, sia dal punto di vista materiale, con tutta questa distruzione, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista spirituale. E questa condizione era la condizione ideale che i nemici del popolo volevano mantenere. Così Neemia aveva il difficile compito di incoraggiare un popolo disperato, un popolo umiliato e in miseria. E il popolo non aveva bisogno di tante parole positive, alla Jovanotti, io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. No, no. Il popolo aveva bisogno di speranza. Il popolo aveva bisogno di vedere cosa Dio vedeva e voleva per loro. Un'opera compiuta da Lui attraverso di loro. E sovente si ha bisogno di questo cambiamento di prospettiva, quando si è scoraggiati, depressi dalle circostanze. Sapere che Dio, che il Dio grande e potente, sapere che la sua mano benefica è su di noi, fa la differenza in quelle condizioni difficili. Sapere di essere nella volontà di Dio e di continuamente essere alla ricerca di questa volontà, sapere di essere guidati in qualcosa di importante per Dio e per la sua gloria, un'opera per la sua gloria, dà senso e slancio anche in situazioni difficili, nonostante le difficoltà che viviamo. Quando le sue priorità diventano le nostre, invece di subire le circostanze, possiamo sviluppare con fiducia, un'aspettativa viva di quello che per grazia Dio può compiere nelle nostre vite e nella Chiesa. Ora, un popolo senza speranza, senza risorse, viene sfidato da Neemia ad avere gli obiettivi di Dio. Partecipare a un'opera, ricostruire ciò che era distrutto per la sua gloria, per una nuova speranza e per gioia nelle loro vite. La prima fase è la preghiera, la seconda fase è la riflessione, la terza fase è l'azione, i lavori iniziano. Il Dio dal cielo ci farà ottenere successo. Con questa frase, che si trova nel capitolo 2, Neemia passa ai fatti, riesce ad incoraggiare il popolo di Dio, riesce ad incoraggiare questo popolo a cambiare la prospettiva, a vedere le cose da un punto di vista diverso da quello che vedevano fino a poco prima, e vedere la situazione quindi dalla prospettiva di Dio. Il popolo cambia prospettiva. Neemia riesce a trasmettere il messaggio che ricostruire le mura significa non solo proteggersi, ma significa ricostruire una comunità per essere nuovamente luce nel buio per le popolazioni pagane. E non solo, per la gloria di Dio e per la loro gioia di popolo di Dio. E mi colpiva il versetto 18 del capitolo 2, dove dice: raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era su di me e riferii le parole che il re mi aveva detto. E quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Una volta capita la volontà di Dio, è necessario agire e non possiamo perdere tempo. Una volta capito cosa Dio vuole, dobbiamo passare all'azione. C'è un dettaglio, un aspetto importante, che i lavori iniziano, capitolo 3, i lavori iniziano dalla porta delle pecore. C'erano un sacco di porte intorno alle mura del tempio, una di queste era le porte delle pecore. E la porta delle pecore era la porta attraverso il quale passavano le greggi per essere sacrificate. Quindi la porta delle pecore ci parla di sacrificio. E ogni ricostruzione deve partire con Dio, con Cristo al centro, la sola priorità. E adesso arriviamo alle riflessioni per noi. Abbiamo visto cosa dice il testo, un'osservazione. Abbiamo fatto un'interpretazione, più o meno capire che cosa abbiamo letto, e adesso arriviamo a fare un'applicazione. Che cosa ne faccio? Che cosa dice questo testo? Cosa può dire questo testo alla tua vita? La mia l'ha già detto, prima di voi. La prima domanda che devo e devi porti nelle tue situazioni difficili è questa. Il Tempio è restaurato? Com'è il tuo rapporto con il Signore? Prima di tutto, al di là delle circostanze difficili che sto vivendo, che stai vivendo, devi assicurarti che il Tempio sia riportato nella condizione originaria. E in questo Gesù ha fatto tutto il necessario per riconciliarci con Dio. Lui è morto per cancellare la tua condanna, la mia, e attraverso il suo sacrificio ora Dio mi vede, ti vede come un peccatore perdonato, non più da condannare, ma come un figlio da amare con cui avere una relazione. Ora è vero che Gesù ha fatto tutto. Ora è vero che in Cristo possiamo avere un rapporto personale con Dio, ma il peccato che così facilmente ci avvolge cerca continuamente di distogliere la connessione con Dio. Io sono sicuro che se Gesù fosse vissuto nel nostro periodo avrebbe parlato di connessione per parlare della sua relazione con Dio. Avremmo capito subito di che cosa si tratta. Se la tua relazione con Dio è rovinata dal peccato, un peccato che ci allontana da Lui, è il momento di restaurare il Tempio, indipendentemente dalle situazioni difficili che vivi. È più importante riportare nelle condizioni originarie il Tempio, la tua relazione con Dio, per poter affrontare tutto il resto. Perché? Perché in quel modo, connesso con Dio, puoi avere guida, speranza in ciò che Lui può fare, in ciò che Lui può fare nelle situazioni che sembrano senza via di uscita. Senza connessione non hai questa consapevolezza. E nella vita capita di vivere situazioni che sembrano senza speranza, periodi di crisi materiali, emotive, spirituali. E in quelle circostanze, almeno per me, è più facile borbottare, abbattersi, oppure cercare di risolvere le cose con le proprie forze. Però Neemia mi insegna qualcosa di diverso. Neemia, in una profonda situazione di crisi, senza via di uscita apparente, pone la fiducia nel suo Dio. E prima di tutto prega per 4 mesi per avere una risposta. Cioè 4 mesi, ragazzi, e non 4 mesi di... La preghiera, dicevo, è lo strumento che aiuta ad allinearsi ai tempi di Dio, a capire la sua volontà, a vedere le cose come le vede Lui, a pensare, a desiderare le cose come le desidera Lui. Una non connessione non ci può consentire di scaricare questi dati. Non riusciamo a fare il download. Non riusciamo a capire cosa pensa Dio. Non riusciamo a vedere cosa vede Lui, non riusciamo ad amare come ama Lui. In altre parole, è con la preghiera che inizia la ricostruzione. E infatti è in preghiera che riconosco, che riconosci il bisogno di Dio, del suo intervento, che riconosci la sua grandezza e allo stesso tempo i tuoi limiti. È con la preghiera che riconosci il peccato che può averti scollegato dalla via, dalla verità e dalla vita, ma sei sicuro di poter tornare al tuo Signore e di poterlo fare perché Lui ha già pagato per te, perché Lui ha già pagato il prezzo della connessione, per poter essere riconciliato con Dio, essere un tutt'uno con Lui. Gesù con la sua morte si è acquistato un popolo, una gente santa, che significa separata, che proclami le sue virtù, la buona notizia, il Vangelo. Ci ha chiamato dalle tenebre in cui eravamo alla sua meravigliosa luce, 1 Pietro 2,9. E siamo luce del mondo solo se riflettiamo la luce di Cristo. E possiamo riflettere la luce di Cristo solo se il Tempio è restaurato, solo se la connessione con Dio è ristabilita. Però, torniamo alla domanda iniziale. Se la mia relazione con Dio è a posto, e grazie a Lui ci sono anche dei periodi di questo tipo, perché preoccuparsi delle mura? Se la cosa più importante è a posto, perché mi devo preoccupare delle mura? Una città senza mura è come una casa senza porte, in balia di ogni pericolo e di ogni intrusione. Il nostro rapporto con Dio ha bisogno di essere protetto per 2 ragioni. La prima è perché il leone, l'avversario, gira intorno a noi come un leone ruggente, in grado, in cerca di chi possa divorare. E la seconda ragione è perché il peccato facilmente ci avvolge, Ebrei 12.1. Ecco perché è necessario ricostruire le mura se sono crollate o se sono in rovina. Non posso pensare di mantenere sicura la mia connessione con Dio e fare ciò che voglio, costantemente e quotidianamente, senza preoccuparmi dello stato delle mie mura. Il nemico, il leone ruggente, è l'unico che desidera che le tue mura continuino ad essere distrutte o in rovina. Perché? Perché si può intrufolare quando e come vuole. Come figli di Dio, dal punto di vista spirituale, come al tempo di Neemia, possiamo trovarci in un misero stato per tante ragioni. Le mura spirituali a volte sono dei cumuli di macerie a testimonianza dei nostri peccati, testimonianza dei fallimenti, oppure pieni di brecce, di porte bruciate, che parlano ad esempio di sensi di colpa, priorità sbagliate, disubbidienza, scelte che non onorano Dio. Brecce che il nemico utilizza per infiltrarsi e togliere la connessione, allontanarci da Dio, per rovinare tutto e toglierci innanzitutto la gioia, per lasciarci nella vergogna di non riuscire a vivere ciò che siamo in Cristo. La vedete tanto lontana dalla nostra situazione in alcune fasi della vostra vita. Nella mia rispecchiava perfettamente. Come Neemia, prima di passare all'azione, dobbiamo renderci conto, fase della riflessione, dobbiamo renderci conto dello stato delle cose e del tanto lavoro che c'è da fare nella mia vita, nella tua vita e nella Chiesa. E a volte tutto questo ci può anche portare allo scoraggiamento. Ma la ricostruzione delle mura è un'opera di Dio, non è un'opera mia, non è un'opera tua. La ricostruzione è un'opera di Dio, un'opera a cui io e te siamo chiamati a collaborare, ma è un'opera sua ed è Lui che la porterà a compimento. Lui, dopo averci riconciliato in Cristo, vuole ricostruire un popolo e la sua Chiesa perché sia luce nel buio, perché rifletta la luce di Cristo in modo ben visibile agli occhi degli altri, come lo sono le mura in una città. Dicevo, lui ha cominciato un'opera buona e la porterà a compimento, Paolo ce lo ricorda in Filippesi 1,6. E Dio in Cristo, e per mezzo dello Spirito Santo, ci ha reso capaci di essere santi, e questa è l'opera sua. Non siamo stati noi in grado di renderci santi, questa è l'opera di Dio in Cristo e attraverso lo Spirito Santo. Ma noi siamo chiamati a fare il nostro. Forse ci sono da togliere dei cumuli di macerie legati, come dicevo, ai peccati, ai fallimenti del passato, alle radici amare che continuano a essere lì a ogni tanto venire su a provocarci la gastrite, forse ai sensi di colpa, alle ferite provocate o che abbiamo ricevuto. Forse ci sono delle relazioni malate da mettere a posto, forse ci sono delle priorità sbagliate e queste formano tutti quei cumuli di macerie infinite che vi assicuro sono pesanti da portare via e costose da smaltire anche. Gesù è morto per questo, ma bisogna riconoscere queste macerie e portarle alla sua croce, ai piedi della croce, per poterle affrontare. Oppure forse il tuo compito non è quello di spostare macerie, ma è quello di mettere pietra su pietra per proteggerti dagli attacchi e rendere visibili le tue mura. Ma anche in questo caso il lavoro è pesante. Ci sono massi grossissimi da spostare, da impilare uno sopra l'altro, da sistemare con ogni impegno. E questi massi sono le virtù cristiane. Seconda Pietro 1, 5, 8. Voi, per questa stessa ragione, e la ragione è il fatto che siamo in Cristo, per il merito del sacrificio suo, per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. una passeggiata, una cosa fatta. Siamo chiamati a impilare una sopra l'altra, a sistemare con ogni impegno le virtù cristiane, queste pietre da mettere una a fianco all'altra per tirare su queste mura ben visibili che ci proteggono e che proteggono la nostra connessione con Dio. La fiducia in Dio è la prima pietra, aver fiducia in quel Dio grande e potente e tremendo che è il nostro papà. La virtù, che è l'eccellenza morale, il coraggio di schierarsi per ciò che è giusto, anche quando siamo controcorrente, come i salmoni. La conoscenza della sua volontà, che ci riporta alla scrittura. Non posso conoscere la sua volontà senza conoscere la Bibbia, senza leggerla, senza cibarmi della parola di Dio. L'autocontrollo, la pazienza, la pietà, essere pi verso Dio, l'affetto fraterno e l'amore per il prossimo, che significa perdono, significa non far valere i propri diritti per qualche cosa di più importante, come ad esempio la pace e l'unità, quindi la rinuncia. È impegnativo? Yes, sì, tanto. È tanto impegnativo, ma è il risultato quello che conta. Quello che conta è il risultato. Riflettere la luce di Cristo per la gloria di Dio con la mia e con la tua vita, e anche come Chiesa. Ricostruire è sempre difficile. È un lavoro lungo, faticoso, sia che riguardi noi, la nostra vita, sia che riguardi la Chiesa. Ma è l'opera che Dio vuole. E noi abbiamo la responsabilità, come dicevo prima, di parteciparvi dando il meglio. Qualcuno che possa leggermi il versetto 20 del capitolo 3 di Neemia, per favore. Neemia capitolo 3, versetto 20. Sembra che sia il capitolo 3. Qualcuno l'ha trovato? Si parla di un personaggio, chi è? Allora, ve lo leggo. Baruch. Baruch, che dopo aver lavorato nella sua parte di ricostruzione, c'è una parolina, con ardore. Con ardore, la parola ardore si trova solo qui nella Bibbia. Un fratello ha fatto la ricerca per me. Si trova solo qui. E ardore significa passione. Dopo aver lavorato nella sua parte, Baruch con passione continua a lavorare per la ricostruzione. E io e te dovremmo avere quella passione, quell'ardore nel ricostruire, anche dopo aver fatto il tuo. Continuare a fare quello che c'è da fare. Quindi alziamoci e costruiamo. Questo è l'invito di Neemia. Riponi ogni singola pietra della volontà di Dio al posto giusto nella tua vita, perché sistemate una a fianco all'altra possano formare quelle mura solide di fiducia. Mura solide di fiducia. Scusate? Riprendo la conclusione. E se no ripetete la conclusione, io la so, ma voi non la sapete. Allora, ho detto che dobbiamo essere spinti dalla passione per Dio a continuare a costruire, anche se pare di aver fatto quello che dovevamo fare. Il lavoro ce n'è tanto, l'abbiamo detto, è faticoso, sia per quanto riguarda noi, sia per quanto riguarda la Chiesa. Se vogliamo che queste mura siano alte, ben visibili e ci proteggano la connessione con Dio, abbiamo del lavoro da fare con passione, con ardore, come Baruch. E quindi riponi ogni singola pietra della volontà di Dio al posto giusto nella tua vita, perché sistemate una a fianco all'altro quelle virtù cristiane che abbiamo letto prima, possono formare quelle mura solide di fiducia in quello che Dio per grazia può fare e di ubbidienza quello che tu puoi fare, e che quelle mura siano solide, ben visibili, in modo che tutti riconoscano la grandezza di Dio per quello che Lui, per la sua opera, quello che Lui ha compiuto nella tua vita. Ciò che vedono gli altri di buono di me, non è perché sono bravo io, ma è l'opera che Dio ha fatto in me. E possono ringraziare quel Dio grande e tremendo di quest'opera umanamente impossibile, parlando di me. Per voi non è così. Che le tue mura siano solide, ben visibili, in modo che tutti riconoscano la grandezza di Dio per la sua opera compiuta e possano vedere attraverso di me, attraverso di te, attraverso la Chiesa, come corpo, riflessa la luce di Cristo, per la gloria di Dio e per la nostra gioia. Amen. Signore, grazie perché Neemia ci dà un esempio incredibile di aver fiducia in te in situazioni difficili. Ci dà un esempio incredibile di come la tua opera può essere portata avanti collaborando con te. Ci mostra come sia necessario ricostruire e proteggere la connessione con te, quella connessione che hai realizzato in Cristo sulla croce. Signore, aiutaci a farci queste domande di com'è il nostro rapporto con Dio, con te. Aiutaci a vedere l'importanza di proteggere questo rapporto, questa relazione con te, perché il nemico è sempre lì all'attacco, e ogni breccia che lasciamo, ogni porta bruciata è una breccia che lui usa per infiltrarsi e rovinare tutto quello che c'è da rovinare. Signore, aiutaci a mettere pietra su pietra di quelle virtù cristiane di cui possiamo farlo col tuo aiuto. Signore, grazie perché è un'opera che non devo compiere io, ma un'opera che compi tu, a cui io devo collaborare, lasciandoti operare. Signore, aiutaci ad ubbidire alla tua volontà. E nel momento in cui l'abbiamo capita, possiamo passare all'azione, perché a te vada la gloria, a te vada l'onore di quello che hai compiuto in noi, e a noi vada la nostra gioia di essere tuoi figli che ti seguono. Amen.